Battesimo di nostro Signore Gesù Cristo, momento cuore del suo pellegrinaggio terreno, momento che fu scelto anche per decidere chi dovesse sostituire Giuda, qualcuno che fosse stato con loro dal battesimo. Momento particolare perché segna l'inizio della sua vita pubblica. Normalmente lo contempliamo nella seconda settimana. È uno, penso, dei ricordi più belli della seconda settimana è appunto questo momento passaggio dalla vita nascosta di Gesù a Nazareth alla vita pubblica. E io normalmente faccio contemplare, chi ha fatto con me se lo ricorderà, l'abbraccio di Maria a suo figlio, di suo figlio alla madre, che lascia, al figlio che lascia, dopo 30 anni di vita nascosta, la predica più lunga che ha fatto è stata lì a Nazareth. Si incammina verso il deserto, dove compie questo gesto di una umiliazione assoluta, dove si mischia con i peccatori che chiedono il battesimo a Giovanni, e ce n'erano di tutti i tipi. È bello anche attraverso gli altri Vangeli, Luca, vedere come c'erano soldati, pubblicani, i farisei che guardavano, quelli ci sono sempre, e il popolo umile che chiedeva questo rito di propiziazione, di penitenza, di umiliazione, di richiesta di perdono per i propri peccati. E contemplando questo brano, ed è un po' il lavoro che vi chiederei prima di pranzo, no? Di ritornare su questo brano anche attraverso gli altri evangelisti, Marco, Luca e Giovanni, di entrare con uno sguardo contemplativo in questo brano particolare, questo evento del battesimo di Cristo, dove lui si mischia con i peccatori. E qui risuona quello che Paolo dirà, no? Il Papa, il Padre lo ha trattato da peccato, no? L'innocente ha preso su di sé il peccato del mondo. E lì già abbiamo una sintesi, un anticipo di tutto il mistero che culminerà nella sua Pasqua. Ora, noi siamo reduci dal peccato originale e dai nostri peccati, purtroppo tanti, no? Almeno i miei. E non possiamo cogliere che cosa prova un'anima pura, un'anima bella, un'anima senza peccato, un'anima splendida come l'anima di Cristo, nel sentirsi imbrattato, sentirsi contaminato, sentire su di sé il peccato del mondo. È qualcosa, penso, che è inimmaginabile, no? Di quello che lui ha sperimentato nella sua natura umana nel portare i nostri peccati, perché lì, ecco, già si realizza l'agnello, no? Nel Vangelo di Giovanni vediamo come Giovanni lo indica, ecco l'agnello. Piace molto a me quel brano di Giovanni, perché mi fa ricordare quell'agnello del Kippur che veniva portato nel deserto dopo che il sommo sacerdote aveva imposto le mani e aveva in un modo figurato, trasmesso i peccati del popolo su quell'agnello che veniva poi portato a essere abbandonato nel deserto. E lui è l'agnello che porta i nostri peccati, ma non li porta, e qui è il mistero grande, non li porta come peccati altrui, lui li porta sperimentando il peccato nostro come veramente suo, e non per una finzione psicologica, per cui ecco penso che questi sono i miei, no, perché è la forza dell'amore unitivo, è l'amore unitivo che ci porta, quell'amore sublime, quell'amore divino che lui ha per noi, lo porta a identificarsi in ciascuno di noi per amore, per amore. E lui realmente muore come l'ultimo dei peccatori, di peccati che non sono suoi. Questo è un mistero meraviglioso, con cui lui ci strappa di dosso i nostri peccati, ce li strappa proprio, per la veemenza del suo amore, questo amore unitivo così veemente ci strappa da dosso i nostri peccati e ci regala la sua figliolanza divina, la sua bellezza, la sua grazia. In particolare nel tempo di Natale risuona spesso, ma anche fuori dal tempo di Natale nella liturgia, quella frase che dice più o meno questo misterioso scambio, no? Ed è bello appunto vedere nel battesimo di Gesù già come questo viene a essere significato, anticipato, perché la sua pienezza l'avremo sulla croce, dove il figlio, il servo di Yahweh porterà su di sé e appenderà il legno della croce, strapperà il documento scritto del nostro debito. E un po' di questo Vangelo del battesimo io lo vivo un pochino così, un pezzettino, quando vado a confessarmi in qualche chiesa dove mi metto in fila con i poveri peccatori che si devono confessare, no? Con la differenza che io non sono senza peccato, il Dio eccellente, però per la gente, il prete, nonostante tutti questi scandali che ci sono, per il nostro popolino che ci vuol bene, il prete è un santo, il prete poi l'esorcista non vi dico, no? L'esorcista hanno un'idea, il popolo ci vuole bene, no? Ci vuole bene. E a me piace proprio mettermi in fila, sedermi lì, perché, e penso e faccio proprio la contemplazione di Gesù che si mischiò ai peccatori e si mise in fila. Guardate che è qualcosa di pazzesco, questo Gesù che si mette in fila lì e aspetta il suo turno, come se fosse veramente... Ed era, ripeto... Per l'amore unitivo lui portava... È un po' quello che succede nelle nostre famiglie. A me è successo nella mia famiglia che mio padre ha fatto dei debiti e l'abbiamo pagati noi figli, ma senza tanti problemi. Erano i debiti di papà, li abbiamo pagati noi, abbiamo lavorato senza prendere soldi e mettevamo i soldi in cassa. Ma perché erano dei debiti di papà? No. È l'amore. E lui ci ama così. E questo è bello. E poi ecco questo dialogo tra Giovanni e Gesù. Giovanni se lo vede lì davanti e dice: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me. È bello vedere come l'inizio della vita pubblica e la chiusura della vita pubblica di Gesù è come incorniciato da due gesti simili. Due uomini che rifiutano il suo amore, la sua umiliazione. Non capiscono perché si umilia fino a questo punto, non capiscono l'amore di Gesù, è incompreso. Giovanni non vuole battezzarlo e Pietro non vorrà farsi lavare i piedi. No? Perché la cosa più difficile nella nostra vita cristiana non è credere di essere perdonati, Non è la cosa più difficile di essere, che il Signore ci perdona, che scampiamo quella dannazione che ci siamo meritati per i nostri peccati. Non è quella la cosa più difficile da credere. La cosa più difficile da credere, con la quale dobbiamo combattere ogni giorno e vincere nella fede, è che veramente, ma veramente Lui ci ama, personalmente. Personalmente ci ama. E siamo cari agli occhi suoi, talmente cari e talmente considerati che Pietro voleva lavargli i piedi, e a Pietro ciascuno di noi, e voleva lasciarsi battezzare da Giovanni, perché c'è questo amore personale, questo che, guardate, non è facile credere. E ogni giorno penso, almeno io ci combatto ogni giorno per credere a questo amore che mi rinnova, che è un amore reale, è un amore vero, è un amore personale che lui ha per me, un amore umile che lui ha per me. E anche per questo penso si sia fatto uomo, no? Perché se non si fosse fatto uomo, mai avremmo immaginato questo amore così delicato, così sensibile, così tenero, così umile, con cui lui vuole amare ciascuno di noi. Entra nell'acqua, conosciamo le grandi riflessioni dei padri della Chiesa, no? Che in quel momento era l'acqua che veniva santificata, quell'acqua che riceveremo noi nel Santo Battesimo, e quell'acqua che sta nel quale si immerge, nel quale è figura della sua morte, e quindi già lì c'è questa realizzazione simbolica della sua passione, morte e risurrezione. L'umile si emerge e si aprono i cieli. Che cosa li aveva fatti chiudere i cieli? L'arroganza, la tracotanza, la disubbidienza del primo uomo li aveva fatti chiudere. Occorreva un'umiliazione profonda, occorreva un atto di riparazione a quella superbia dei progenitori, e lui la realizza con questo suo atto di estrema umiltà e umiliazione con cui si immerge nel Giordano, battezzato da Giovanni, e si aprono i cieli. Quei cieli che erano stati appunto chiusi dalla disubbidienza, ora si aprono dall'ubbidienza, dalla docilità, dall'umiliazione. Che cosa li aveva fatti? Qual era l'atto di superbia che avevano compiuto i nostri progenitori? L'atto di superbia era quello suggerito dal demonio di diventare come Dio senza Dio. Vedete, il demonio entra attraverso delle false verità, parziali verità, deviandole verso la menzogna, perché a questo era destinato l'uomo, a essere come Dio, a diventare Dio, a essere divinizzato attraverso quello strumento che il Signore aveva dato e ha dato all'uomo del libero arbitrio, con cui rispondere per amore all'amore di Dio e in questo amore unirsi a Lui. Ma il demonio fece deviare, dice: no, tu puoi essere Dio, sì, però senza di Lui, staccandoti da Lui, non è vero che... No? E adesso invece il Signore ci apre la strada della vera divinizzazione. Lui è la via, il Maestro, che ci mostra il sentiero sul quale dobbiamo camminare se vogliamo diventare veri figli del Padre, essere divinizzati. Ed è la strada dell'umiltà, è la strada che Lui ha tracciato e che ci ha invitato a seguire quando ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E tutto il Vangelo possiamo racchiuderlo lì, nella mitezza e nell'umiltà, che sono le virtù fondamentali sulle quali si stagliano poi tutte le altre. Avete da risolvere o aiutare a risolvere dei problemi su qualche vizio, qualunque esso sia, insegnate e educate all'umiltà e alla mitezza. Qualunque vizio, educate all'umiltà e alla mitezza, perché sull'umiltà e la mitezza tutte le altre virtù fioriscono, perché nulla possiamo senza di Lui, senza di Lui possiamo fare nulla, e nell'umiltà e nella mitezza ci uniamo a Lui e otteniamo quelle grazie per vincere qualunque vizio. Qualunque vizio si vince nell'unione d'amore con Lui e nell'imitarlo, nell'essere mite e umile. Soprattutto i peccati di fragilità, di debolezza, di impurità, si vincono educandoci a un'umiltà, a un servizio, a una mitezza che ci apre alla grazia, che ci fa essere dominatori di noi stessi e quindi capaci di amare nella verità. E si aprono i cieli, lo Spirito di Dio scende come colomba su di Lui, è manifestazione trinitaria stupenda. Si ode la voce del Padre che si udirà un'altra volta sul Tabor e si udirà un'altra volta prima della Passione. Il Padre fa sentire la sua voce tre volte nel Vangelo: al battesimo, sul Tabor e a Gerusalemme. L'ho glorificato e lo glorificherò. Ed è sempre una voce di compiacimento, di esaltazione del suo Figlio. Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento. E lo indica al mondo come il prediletto, l'amato, il battistrada di un'umanità nuova che deve seguire Lui. In modo particolare specificherà questo sul Tabor quando aggiungerà: ascoltatelo, seguitelo, amatelo. Allora chiediamo proprio al Signore in questa festa del battesimo di Cristo, che ci ricorda il nostro battesimo in cui la Trinità è scesa su di noi e in cui nel silenzio del rito di quell'acqua che veniva versata, o in quell'acqua in cui noi venivamo immersi, si è nel silenzio dell'eternità, si è udita quella voce nei confronti di ciascuno di noi: questi è il Figlio mio, questa è figlia mia, questo è il mio amato. Quello che è stato detto su Cristo è stato detto su ciascuno di noi, e questo è bello. Sapere che su ciascuno di noi c'è questa voce del Padre che dice: questi è Figlio mio, nel quale io mi compiaccio. E questo compiacimento del Padre non è legato ai nostri meriti, questo compiacimento del Padre non è legato alle nostre virtù, ma questo compiacimento del Padre è legato al nostro affidamento, alla nostra fiducia, alla nostra adesione a Lui, al suo Figlio. È legato alla misura della nostra fede con cui noi lo riconosciamo come il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Signore, il nostro Dio, come ci ha detto stamattina presto, presto Tommaso, no? Mio Signore, mio. Nella misura in cui io aderisco nella fede a Lui, il Padre mi ama. Ce l'ha detto Gesù questo, no? Ce l'ha detto, il Padre vi ama perché voi avete amato me. Avete amato. Ecco il segreto del compiacimento del Padre. Affidarsi il Figlio, amare il Figlio, confidare in Lui e abbiamo su di noi il compiacimento del Padre. E realizziamo così quel desiderio profondo che ciascuno di noi ha, che è quello di sapere che il Padre è contento di te. Sappiamo tutto qui. Come la mancanza di compiacimento da parte dei genitori, in modo particolare da parte del padre, durante la nostra infanzia ha delle conseguenze molto, molto pesanti, e queste conseguenze sono un riflesso, no, di quel desiderio profondo che ciascuno di noi ha di sentire su di sé che il padre non semplicemente mi ama. Dal Padre, noi, quello che ci portiamo dentro non è il desiderio di essere amati dal Padre, ma è il desiderio che il Padre ci dica: bravo, mi compiaccio di te. E noi in Cristo, nella nostra unione con Lui, che è il più bello, il più bravo, l'ubbidiente, poiché Lui ci dà di essere in Lui ciò che Lui è, per i Suoi meriti, ci dà di essere bravi perché Lui è bravo. E quindi sentire su di noi questo compiacimento come veramente nostro, perché così come Lui ha portato sulla croce e già nel battesimo il mio peccato, lo ha portato come suo, veramente suo, per unione d'amore, così veramente noi portiamo su di noi, per unione d'amore, per dono di Dio, la sua bellezza, le sue virtù, e quel bravo che ci dice il Padre è tutto nostro per dono gratuito del Figlio. Ah, chiediamo a colei che ci accompagna in modo misterioso, silenzioso e molto affettuoso, Maria, che ci aiuti, lei che prima di ogni altra creatura ha vissuto e sperimentato questo compiacimento del Padre per dono di grazia, di elezione particolare, che ci aiuti a fare tesoro di questo compiacimento che il Padre ha su ciascuno di noi perché amiamo il suo Figlio, il Figlio di Maria, il Figlio dell'Eterno Padre, e quindi siamo ripieni del suo compiacimento. Amen. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
E